Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
Man mano che beveva, il napoletano si faceva sempre più strano. Alla fine del secondo bicchiere era come se gli avessero sfregato la faccia con la carta vetrata e gli avessero cancellato i connotati. La faccia gli si era fatta come un pezzo di carne scottata, con gli occhi mezzi chiusi che pareva che gli accecasse una gran luce che chissà da dove veniva, e le labbrone che pendevano giù, appiccicate fra di loro. Quando parlava faceva come una lagna, con gli occhi fermi che ridevano, in contraddizione con le parole serie e profondamente sentite che pronunciava. Ormai parlava solo il dialetto suo, era lì, curvo, insaccato tra le spalle, bagnato di sudore, con quella faccia spappolata e gonfia, che guardava fisso il Riccetto, con uno sguardo che brillava di amore fraterno.
«Oh, fece, t'ha già confessato una cosa?» «Che mi vedi?» fece il Riccetto, che era partito pure lui. Ma il napoletano sogghignò tristemente, scrollando il capo, e tacque per un poco. Poi disse: «È una cosa di estrema gravità. Io te la voglio dire a te perché tu sei un amico.» A questa dichiarazione si commossero tutti e due.
Il napoletano ritacque e il Riccetto, con aria seria e dignitosa, l'incoraggiò. «Allora dimmi quello che mi devi da di,
se vuoi.» «Io non insisto.»
«Tu lo dico», fece il napoletano. «Ma tu mi devi promettere una cosa.»
«Che?»
fece pronto Riccetto.
«Di non parlare con nessuno», disse solenne il napoletano, completamente impappolato.
Il Riccetto capì la situazione, si fece più serio ancora, gonfiò il petto e ci si mise una mano sopra.
«Parola mia d'onore», disse.
Il napoletano, come se si sentisse rifare, con gli occhi che gli continuavano a ridere per loro conto, dentro le loro due fessure, cominciò a raccontare la sua storia. Raccontò che era stato lui a uccidere una vecchia e due sue figlie zitelle in via Chiaia con una spranga di ferro e poi di averle bruciate. Ci mise più di un quarto d'ora a raccontare questa sbrasata, ripetendo una cosa due o tre volte e facendo tutta una confusione.
Il Riccetto non si lasciò impressionare per niente, sgamando subito che erano sparate da ubriaco,
ma lo stette ad ascoltare attentamente, dandogli spago e facendo finta di crederci, per poi aver diritto di raccontare pure lui le sue storie.
E quante ne aveva da raccontare che gli erano capitate in quei 2 anni dopo l'arrivo degli americani.
In quei 2 anni il Riccetto s'era fatto un fio della mignotta completo.
Se proprio non era come quel ragazzino, compagno suo, che un giorno che erano al delle terrazze, assieme, uno gli venne a dire: «A cosa corri a casa che tua madre non se muove più?» E il giorno dopo, quando il Riccetto gli chiese: «Come sta tua madre?», quello fece un sorrisetto e disse: «È morta.»
«Che?» fece il Riccetto.
«È morta», confermò l'altro, divertito per la sorpresa del Riccetto. Beh, se non era proprio come quello, insomma, era una mezza specie.
All'età sua aveva conosciuto già tante centinaia di persone di ogni condizione e di ogni razza, che ormai uno o l'altro era uguale, e quasi quasi avrebbe potuto comportarsi pure lui come quel tipo che abitava vicino alla rotonda, che un giorno un amico suo aveva pestato un frocio per rubargli un par de 1000 lire, e quando il compagno suo gli disse:
«Oh, l'avevo ammazzato»,
senza manco guardarlo, quello rispose: «E che me frega?»
Il Riccetto s'era abbandonato all'onda dei ricordi E mentre il napoletano taceva commosso per la sua confessione, con quella faccia da cane arrostito, venne il turno suo per le rievocazioni.
Ma lui diceva la verità, però, siccome che prima avevano cominciato a parlare degli americani, il Ricetto riprese quel ragionamento.
«Sta a sentì sto pezzo»,
disse, tutto gaio e mondano, e cominciò a raccontare due o tre pezzi, uno più gagliardo dell'altro, sempre del tempo quando c'erano gli americani, in cui lui figurava sempre il più fio della mignotta dei tutti. Il napoletano lo guardava assorto, accennando di sì con la testa, con un sorriso stanco. Poi gonfiò tutto un botto il petto e, senza cambiare espressione, sempre guardando fisso il Ricetto, cominciò.
«Io devo espiare, e giù per un altro quarto d'ora, lui stavolta con quella moina fuoriscena del suo delitto».
Il Ricetto lo lasciò un po' sfogare, come era giusto, guardandolo pure lui ridendo. Poi, appena quello perdette un po' la parlantina e cominciò a zagagliare, riattaccò.
«Gli americani erano buoni. A me mi facevano un po' rabbia, però mi facevano comodo. Ma li polacchi, li mortacci loro, erano marvagi, ma proprio marvagi, sai. Au, mi ricordo che una volta stavo a Torraccia, andavamo a beccare roba al campo dei polacchi. Stavamo a camminare lì vicino alle grotte. Sentimmo strillare. Siamo iti lì vicino. Erano tutti zoccoli che stavano a litigare con sti polacchi, che volevano i sordi. Allora, in quel mentre, esce uno dalla grotta e noi ne si nascondemo. E uno rimane dentro con ste due zoccole. E forse queste se credevano che fosse ido a piali sordi. Ma invece, quello arrivie con una latta. Allora, prima d'entrare dentro la grotta, a svida e gli leva il tappo. Poi avversa dentro un bidone, poi chiama qua amico suo, quell'altro polacco, e proprio all'ingresso della grotta gli tirano la benzina addosso ai due zoccoli. Quell'altro accende un cerino e gli dà fuoco. Noi sentiamo urlà, urlà, andiamo lì e vedemmo ste due zoccole, tutte e due andà a fuoco. Poi spettò un'altra volta al napoletano, ma ormai questo s'era preso una tropea che non gli stavano manco più aperti l'occhi.
«Che se famo un'altra l'allera?»
chiese scherzoso il Ricetto.
«Eh sì». Quello forse non sentì nemmeno e si limitò a ridere per un po'.
«E che te va l'acqua per l'orto?» chiese ormai in campana per spesare il Ricetto, allegro.
Ormai s'erano stufati di star lì a chiacchierare tutte e due.
Fu il Ricetto a prendere l'iniziativa.
«Ah, coso!» fece. «Se ne volevo annà?»
E il napoletano ridacchiò ancora con gli occhi bassi. Poi, sbiellando, si alzò e s'avviò diritto a gran passi verso l'uscita, in mezzo alla parete di canne intrecciate. Era già buio. Tutti avevano già cenato e se n'erano riusciti di casa a prendere il fresco. Dei giovanotti facevano a fugge in motocicletta intorno al piazzale, dal delle terrazze tutto illuminato, là in fondo, alla pensilina del tram mezza vuota. Mentre il Ricetto pagava, il napoletano compì coscienziosamente alcune operazioni complicate. Sternudò, si soffiò il naso tra le dita, pisciò. Poi se ne andarono insieme sotto la pensilina ad aspettare il tram che doveva riportare dentro Roma il napoletano.
«Indo abiti?» chiese Ricetto aspettando.
Il napoletano allora sfoderò un sorriso arguto e diabolico, ma tacque. Il Ricetto insistette.
«Beh, non me lo vuoi dire?» fece con aria un po' offesa.
Il napoletano gli prese una mano e gliela tenne stretta tra le sue, calde e gonfie. «Tu sei un'amica», cominciò con solennità. «E giù un'altra volta, con un sacco di assicurazioni di amicizia, di giuramenti e di dichiarazioni».
Il Ricetto, però, non era tanto preso dall'entusiasmo, perché c'aveva una fame e un sonno che non si reggeva più in piedi. In conclusione, la situazione del napoletano era questa. Lui e i compagni suoi era solo qualche giorno che erano venuti a Roma in cerca di fortuna. Per questo il napoletano si era adattato a quel lavoro col Ricetto per mezzo sacco. Se no, quando ci sarebbe stato? L'anno del cazzo! Col gioco della cartina si facevano i milioni, si facevano.
Per intanto lui e i compagni suoi dormivano in una grotta giù sulla scarpata del Tevere, a testaccio. Il Riccetto capì quale e drizzò gli orecchi.
«Ma allora voi, fece intravedendo delle grandi possibilità, ci avete bisogno di uno che vi aiuti un pochetto, che vi insegni i meglio posti!»
E il napoletano l'abbracciò, poi si mise l'indice contro il naso e fece segno al Riccetto di starsene zitto, che già s'erano capiti. Quel gesto gli piacque e lo ripeté due o tre volte, poi riprese in mano la mano del Riccetto e ricominciò coi giuramenti d'amicizia, risalendo a certi confusi e maestosi principi generali che il Riccetto, che aveva un'idea molto più chiara e un piano molto più concreto nella capoccia, faceva fatica a seguire.
«Sì, sì, 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 sì», fece.
Era passato un tram, e ne era passato un altro. Al terzo, finalmente, il napoletano col mezzo sacco in saccoccia salì, e si diedero la puntata per il giorno dopo, ripetendosela due o tre volte, giù, al ponte Subliccio. Finalmente, il Riccetto aveva trovato una professione. Non come Marcello, che mo s'era messo a fare il barista, o come Agnolo, che lavorava da pittore col fratello, ma qualcosa di molto meglio, qualcosa che lo faceva salire di rango fino a considerarsi ormai alla pari, per esempio, con Rocco o con Alvaro, che dai furti dei Chiusini erano passati man mano a dei lavori molto più impegnativi e di responsabilità, con tutto che, in conclusione, non ci avevano mai una lira in saccoccia e avevano due facce da pidocchiosi peggio di prima. Ormai il Riccetto se la faceva più con loro due che coi pivelli dell'età sua, ossia quelli che erano entrati in 14 anni. Mica si potevano permettere, questi, di andarsela a divertire con uno che era sempre ingranato, senza che loro ci avessero una breccola in saccoccia, oppure il massimo con due o tre piotte. Per dire la sincera verità, pure Rocco e Alvaro, qualche volta, e più di qualche volta, stavano in bianco. Ma era tutta un'altra cosa. Che fosse per davvero proprio tutta un'altra cosa, il Riccetto ebbe modo di capirlo bene quella domenica che era ito a Ostia con loro, ingranato come un dio. Con la cartina, difatti, in principio, mica era andata male. Il Riccetto e i Salernitani s'andavano a mettere in qualche bell'angoletto dalle parti di Campo dei Fiori o a Ponte Vittorio o in Prati. E poi, quando al posto dell'ombrello si poterono fare un banchetto e al posto delle carte tre pezzi di legno ben piallati con un elastico, due senza carta e uno con un quadratino di carta infilato nell'elastico, pure a Piazza di Spagna o in qualche altro posto elegante, allora si mettevano a incerare allegramente i passanti e facevano un bel treppio di gente tutta chittata e granosa. Il Riccetto faceva soltanto di nome il pischello, cioè quello che reggeva il banchetto, ma in realtà aveva un incarico più delicato e rimediava un corpo al giorno e pure di più. Ma un sabato sera, che sera già ai primi di giugno, mentre che facevano treppio in via dei Pettinari, arrivarono tutta un botto le guardie, correndo giù da Ponte Sisto. Il Riccetto fu il primo a vederle e tagliò subito giù per via delle zoccolette. Una guardia gli gridò: «Fermati, a sparo!» Lui si voltò, vide che per davvero aveva una rivoltella in mano, ma pensò: «E mica mi vorrei ammazzare, spero!» E continuò a correre finché arrivò in via Arenula e scomparve per i vicoletti di piazza Giudia. Gli altri tre, invece, furono beccati. Li portarono al commissariato. Il giorno dopo, li rispedirono al paesello col foglio di via. E buonanotte. La sera di quello stesso sabato, a ogni modo, il Riccetto era sceso giù, nella grotta della Scarpata di Ponte Subliccio, che era la cantina di un vecchio palazzo di qualche secolo prima. Lasciò perdere il mucchio di panni che erano tutto il vestiario dei tre disgraziati e andò sparato a togliere i due o tre mattoni che coprivano il buco dove erano nascosti i risparmi di una mesata di lavoro, 50 sacchi. Per questo, quella prima domenica di giugno, il Riccetto era tutto granoso e scherzoso. Era una bella mattinata, col sole che ardeva, libero e gioioso, battendo sui grattacieli puliti e freschi, attraverso chilometri e chilometri d'azzurro e facendo piovere oro da tutte le parti. sulle gobbe riverniciate del Monte di Splendore o di Casaddio, sulle facciate dei palazzoni, sui cortili interni, sui marciapiedi, e in mezzo a tutto quell'oro e a quella freschezza, la gente vestita a festa formicolava al centro di Don Olimpia, alle porte dei caseggiati, intorno al chiosco del giornalaio. Il Riccetto se n'era uscito presto di casa, tutto linto e pinto e con la saccoccia di dietro dei calzoni bella gonfia. Vide subito, in mezzo a un comizio di giovanotti che stavano a discutere gridando davanti al portone delle case nuove, Rocco e Alvaro, vestiti da lavoro, perché ancora si dovevano lavare, con certe braghe di tela gonfie sul cavallo e strette alla caviglia, che dentro le loro gambacce si muovevano come fiori nel vasetto, incrociate come quelle dei militari nelle fotografie, e con quelle due facce, lì sopra, che parevano due pezzi del museo criminale conservati sott'olio. Il Riccetto s'accostò a loro, lasciando perdere i pischelli dell'età sua, che davano calci, un po' più sotto, alla palla rubata a un ragazzino che piangeva. Beh, vedendolo, Alvaro voltò verso di lui la faccia, con gli ossi acciaccati a martellate, che quando sorrideva si smuovevano ognuno per conto suo, e gli fece distratto. «La vita te sorride, sì?» «Come no?» fece non meno paraculo il Riccetto. Era così sicuro di sé e così allegro che Alvaro lo riguardò con un certo interesse. «Che fate oggi?» fece del resto il Riccetto stesso. «Boh», fece Alvaro, prendendo tempo, con espressione da una parte stanca, dall'altra allusiva e misteriosa.
«Che s'annamo, Ostia?» fece il Riccetto. «Oggi sto un granato!»
Fece spostando su e giù tutti gli ossacci della sua faccia, Alvaro. «Ci avrai dubbiotte, ci avrai!»
Pure Rocco ascoltava con interesse il discorso.
«Sì, dubbiotte!» disse vibrando tutto il Riccetto. «Tengo 50 sacchi!» disse dopo un po'.
«50 sacchi!» ripeté, abbassando la voce e mettendosi una mano imbuto sull'orlo della bocca. Alvaro, imitato da Rocco, fu preso da uno scoppio di ilarità che si dovette sedere sullo scalino, sganassando, e per poco non si rotolò per terra.
Il Riccetto aspettò un poco, divertito che gli passasse, poi lo prese con due dita per il colletto della camicia e gli fece «Vie qua!». Andarono dietro a un angolo e il Riccetto gli mostrò i 50 bigliettoni. I due compari gli fecero
«Oh, ce l'hai per davvero!»
e fecero un'espressione rassegnata che significava «Beato te!».
«Che ce venite a Ostia?» disse allora il Riccetto.
«E andiamo a Ostia!» rispose Rocco. «Però prima se dovemo lavà e cambià», fece Alvaro.
«E dai, e v'aspetto!» disse il Riccetto.
Gli altri due si scambiarono un'occhiata.
«Oh!»
fece dopo un po', esitando, Alvaro, con l'ossame sgretolato di soddisfazione sotto la cotica.
«Arice, che te sentiresti in caso de fatte una pelle a Ostia?»
Il Riccetto fu subito all'altezza della situazione.
«Come no?» fece. «Si rimedia da mecca!» «Arimediamo, arimediamo!» fece Rocco. «Allora fra una mezz'oretta risiamo qua!»
fece Alvaro. Se ne andarono dentro il cortile delle case nuove, ma invece di andare su a casa o andare a rimediare il mezzo sacco per il biglietto e la cabina, svoltarono per l'ingresso più piccolo, a destra, che dava in via Ozanam, e entrarono nella tabaccheria, dove c'era il telefono. Si portarono presso l'apparecchio con aria ufficiale, Alvaro fece il numero e Rocco, cacciata le 15 lire, seguì la telefonata, pieno di partecipazione.
«Pronto?» fece Alvaro. «Che per gentilezza mi chiama Nadia?»
«Sì, Nadia, è un amico suo». Quello che aveva ricevuto la telefonata andò a chiamare Nadia e nel frattempo Alvaro diede un'occhiata a Rocco appoggiandosi con una spalla, concentrato, alla parete scrostata.
«Pronto?» fece poi da persona compita. «Che sei te, Nadia? Senti un po', ci sarebbe un affaretto. Che c'hai tempo oggi? Da veni a Ostia». «Ostia, sì». «Chi?» «Sì, au». «E che son chiacchierone io?» «Ma è sicuro, sicuro?» «Ci aspetti al mare chiaro?» «Hai capito, al mare chiaro? Lì, dove c'è sta la pista, lì davanti?» «Sì, sì, come l'altra volta, eh?» «E tre e un quarto, vabbè. Te saluto, la cosa».
Agganciò l'apparecchio e, seguito da Rocco, rossiccio di soddisfazione, uscì dal tabaccaro.
cuore. Se famo su spaghetti matriciani, bevemo un par di litri a 1000 gradi. S'abriagame ce pensamo più, s'abriagame ce pensamo più. Che ci rifrega, che ci riporta, se lo servino ci ha perso l'acqua. E noi è vivo, e noi è famo. Ci piacciono i polli, la vacca e le galline, perché non c'hanno spine, non so come fa calare la società dei magnascioni.